anche a scuola io dico è differente la parola se io dico noi, spazio, violenza, o se dico non violenza tutto attaccato. Ecco. Non violenza tutto attaccato è qualcosa di forte, di attivo, non violenza staccato, non trattino violenza, è semplicemente la negazione della violenza, quindi io assumo un atteggiamento passivo, semplicemente non agisco violenza. Invece la non violenza è tutto attaccato a qualcosa di estremamente attivo. Altra caratteristica è la condivisione. E la condivisione che è il vivere con, il mettere la propria vita insieme agli altri. Vi racconterà Sara che la vita a Tuani di casa nostra è quasi meno confortevole di quella dei palestinesi per certi aspetti. E ricordo, adesso qua c'è Adriano che ha iniziato un po' la presenza, e io mi ricordo, insomma, perché è da tanto che giro nella colomba, che all'inizio, cioè, non c'era neanche l'acqua, non c'era niente, però i palestinesi vivono così, noi viviamo così. E così in altri posti, insomma, abbiamo vissuto 10 anni in un campo profughi in Libano, insomma, in tante altre situazioni. Però questa non è una cosa naif, è una cosa che ti dà uno strumento importante, perché ti fa capire qual è la situazione. Generalmente, rispetto alle ONG che arrivano con l'auto blindata, hanno l'aria condizionata e vengono in case super belle, super protette, noi sappiamo meglio quello che succede e quindi abbiamo una lettura anche del contesto di conflitto migliore. Quindi è uno strumento molto, molto utile, oltre che essere una cosa che ti mette in comunione con gli altri. L'altro elemento, insomma, è il fatto che questa, volenti o non volenti, l'operazione Colomba è una cosa politica per diversi aspetti, politica non in termini partitici, politica perché noi esprimiamo un altro punto di vista, e politica perché Operazione Colomba è fatta dalle persone, cioè non c'è il corso che c'è il corso di formazione per i volontari, però nel senso non è che noi facciamo una selezione sulla base del curriculum, ah, tu hai studiato ingegneria quindi puoi essere volontario di Operazione Colomba, tu hai studiato la professionale, no, non esiste questo, cioè tutti siamo, quindi è uno strumento popolare, tutti siamo chiamati a essere operatori di pace, tutti siamo chiamati a essere strumento della pace, della non violenza. Ecco questo.
Io sarei anche seduta, tanto mi sentite, mi vedete. Scusate per la voce, sono un po' raffreddata, ma c'è il microfono, quindi spero mi sentiate bene tutti quanti, tutte quante. E grazie mille per l'invito, intanto. E so di parlare in un posto che ha seguito le vicende palestinesi da molti, molti anni, grazie a Adriano, insomma, anche ad altre che se ne sono occupate. E, racconterò un po' da quello che succede più recentemente, attualmente, e poi riusciamo probabilmente a fare anche un collegamento con i volontari e le volontarie sul campo in questo momento. E io, anzi, se per voi va bene, direi due parole e poi passerei a sentire loro, perché sono un'ora avanti col fuso e quindi poi non so bene cosa, perché lì potrebbe succedere qualcosa da un momento all'altro, non si sa mai quello che può succedere. Se sono disponibili le sentirei subito. E, Operazione Colomba è in Palestina ormai da 21 anni, è il nostro progetto più longevo ed è in un'area che si chiama Massaferiatta. Non so se qualcuno di voi ha visto il film No Other Land, immagino in molti, infatti vedo un po' di mani alzate, un po' di gente che annuisce, è quella zona lì, anche nel film, insomma, alcuni filmati d'archivio sono i nostri, ecco, soprattutto quelli un pochino più risalenti. E ho anche una mappa che adesso non so più come fare a aggiungere, ma tipo così, questa è una presentazione che io ho preparato per avere qualche foto e presentazione. Ma non va, giustamente, forse ce la facciamo, ecco, non so se vedete il filmato che parte, ok, e questa è la Palestina, quella che vedete in giallo è la Green Line, cioè il confine con Israele, e quella che vedete adesso è rosso, che però si chiama sempre Green Line, scusate, quella che poi vedete, quella lì, è un'area dichiarata Firing Zone 918, adesso vi spiego che cos'è, e qua c'è il villaggio di Attuani, che è il villaggio dove siamo noi da 21 anni circa. La lascerei sotto per avere un po' un'idea degli spazi. Sta nei territori palestinesi, che sono fatti, forse poi adesso se ne parla moltissimo, insomma avrete visto anche migliaia di mappe, sono quella specie di B rovesciata all'interno del territorio di Israele. E la zona dove siamo noi è in area C. Non so se devo spiegare cos'è la differenza tra area A, area B e area C. Sì, dicono sì. Allora, partendo direttamente dagli accordi di Oslo, diciamo, del 93, e gli accordi di Oslo hanno previsto una suddivisione del territorio palestinese in tre aree, area A, area B e area C. L'area A sotto il controllo, diciamo in teoria, completamente dell'autorità palestinese, dico in teoria perché poi nella realtà non è così, però diciamo secondo gli accordi Oslo sotto controllo civile, amministrativo e anche in qualche modo militare palestinese. L'area B sotto controllo civile, amministrativo dell'autorità palestinese e militare israeliano, invece l'area C sotto controllo al 100% dell'autorità dello Stato di Israele, quindi delle forze d'occupazione, diciamo, quindi sotto il controllo civile, amministrativo e militare israeliano, e è circa il 60% di tutta la cosiddetta Palestina. E questo che cosa comporta? Comporta che qualunque attività si voglia svolgere in quella zona da parte della popolazione palestinese deve essere richiesto un permesso a Israele, alle autorità palestinesi. Faccio l'esempio banale, un permesso di costruire, per esempio, la propria casa, anche se si tratta del proprio territorio, del proprio terreno, della propria acquistato o ereditato. Comunque per costruire bisogna chiedere un permesso per costruire a Israele. Israele non concede alcun permesso di costruire nel 99,9% dei casi. Questo significa che tutte le case costruite in quella zona, perché comunque le persone vivono lì e continuano a voler costruire delle case, delle infrastrutture, delle scuole, degli ospedali, delle moschee, qualunque altra infrastruttura, delle strade, è per legge illegale, per definizione illegale, perché non concedendo nessun permesso di costruire, tutto quello che è lì è illegale e quindi è sottoposto a demolizione da parte di Israele, delle autorità israeliane. Cosa significa? Che da un momento all'altro qualunque di queste strutture può essere demolita senza alcun avviso preliminare. E in realtà però in questa zona vivono centinaia e centinaia di persone, ovviamente sono tutti dei villaggi abitati, e una delle strategie dello Stato di Israele per evacuare le persone e ottenere più terra, perché di questo stiamo parlando, di una realtà in cui l'obiettivo è acquisire sempre più terra fisicamente per una colonizzazione sempre maggiore, qual è? È quello di proporre, inventare, creare nuove strategie per l'evacuazione forzata di popolazione palestinese, per una maggiore possibilità di occupazione coloniale dell'area. E una delle strategie nata, diciamo, sotto il periodo del governo di Ariel Sharon, che forse qualcuno di voi ricorderà, insomma un po' di anni fa, era quella della creazione delle cosiddette firing zone, cioè le zone di addestramento militare. Cosa sono le zone di addestramento militare? Sono delle aree geografiche dichiarate autonomamente dallo Stato di Israele, che prevedono che dentro quell'area ci siano delle esercitazioni militari, anche se quell'area è abitata. Cioè, quindi dovete pensare che vengono dichiarate unilateralmente delle zone di addestramento militare delle aree che in realtà contengono all'interno dei villaggi abitati, delle scuole, e per molto tempo, e anche tuttora, ci sono state delle esercitazioni fisiche notturne, per esempio su come si sgombra una casa, su come si libera una zona, come si fanno le perquisizioni raid notturne, così in villaggi, su persone che non erano dei figuranti, erano delle persone che abitavano nelle proprie case. E questa zona, quella che avete visto prima, quella specie di trapezio con una riga gialla intorno, è la cosiddetta firing zone, zona di addestramento 918, comprende più o meno una quindicina di villaggi, e dal 4 maggio del 2022, dopo una lunghissima battaglia legale durata più o meno 20 anni, è stata dichiarata davvero firing zone. Prima era stata evacuata, poi era stato dato l'ordine alla corte israeliana di riportare le persone a vivere lì, è stata dichiarata definitivamente dalla Corte Suprema israeliana zona di addestramento militare, quindi sotto pending, diciamo sotto un ordine di demolizione e di evacuazione forzata completo. Perché è interessante? Perché voglio dirvi questo, perché poi vedremo gli effetti di questo che si stanno realizzando adesso. Quello che noi facciamo in quest'area in area C, è una zona non densamente popolata di pastori palestinesi, una zona all'inizio del deserto del Negev, rurale, dovete immaginarvi una zona semidesertica sostanzialmente, le persone vivono di agricoltura di ulivi e di allevamento di ovini sostanzialmente, ed è invece densamente, sempre più densamente popolata di coloni israeliani illegali. Chi sono i coloni? Sono delle persone non solo israeliane, ma anche provenienti da altre parti del mondo. Voi sapete che in Israele è sufficiente essere di discendenza di religione ebraica per ottenere la cittadinanza tramite un procedimento che si chiama Aliyah. E quindi per esempio ce ne sono di sudafricani, di statunitensi, di varie parti del mondo. E questi coloni in questa zona sono particolarmente estremisti, sono coloni estremisti nazional religiosi che vogliono espandere i loro insediamenti, che sono illegali per il diritto internazionale, e gli avamposti sono illegali perfino per il diritto israeliano, espanderli sempre di più e acquisire sempre maggiore territorio, sempre maggiore terra intorno. Quello che fa Operazione Colomba ormai da 21 anni è quello di, un po' lo vedete scritto, quello un po' di vivere con le comunità locali, un po' come diceva Fabrizio, per creare un legame di fiducia vero e continuativo, ecco, con le persone, e provare a fungere da deterrente al livello di violenza che è sempre crescente. Come facciamo a fare questo? Con degli accompagnamenti civili disarmati, la cosiddetta protection by presence, cioè accompagniamo fisicamente, cioè camminiamo, accompagniamo fisicamente le persone nelle loro attività quotidiane. Poi ho anche qualche foto per avere un po' più un'idea di quello di cui si sta parlando. E, ovviamente monitoriamo e registriamo tutte le violazioni dei diritti umani grazie all'utilizzo di telecamere, videocamere, macchine fotografiche, telefoni. E tutti questi dati, tutte queste informazioni servono a diversi obiettivi, in primis a denunciare la situazione attraverso i social, ma anche attraverso una reportistica che arriva, non so, a Francesca Albanese, per esempio, la Special Rapporteur per i diritti umani, alle Nazioni Unite, eccetera, eccetera, ma anche a scagionare le persone, perché per esempio per i palestinesi vige la legge marziale, cioè si parte da un principio di colpevolezza, mentre per gli israeliani o per gli internazionali si parte, in teoria per gli internazionali, diciamo, si parte da un principio di innocenza quando ci si trova davanti a una corte, davanti a un tribunale. Per gli israeliani e per gli internazionali si tratta di un tribunale civile, per i palestinesi si tratta sempre di un tribunale militare, e avere delle prove, dei filmati, delle foto che garantiscono, insomma, cercano di garantire un racconto fedele, veritiero di quello che è accaduto, può servire anche a un palestinese arrestato che parte già con un principio di colpevolezza ad essere scagionato. E, dai, qua vi faccio vedere qualche foto perché secondo me spiega meglio quello che facciamo. E creare un legame di fiducia, condividere la vita con le persone significa passare ore interminabili magari a guardare le pecore che pascolano, oppure bere tè su tè tutto il giorno. Per creare un legame di fiducia con le persone, per esempio in questo periodo in cui gli attacchi dei coloni sono prevalentemente notturni, cioè sono tutti i giorni, però i più aggressivi avvengono di notte, una cosa che noi facciamo spesso è dormire a casa delle persone nei villaggi più isolati o dove le persone non si sentono tanto al sicuro, perché avere una presenza internazionale giorno e notte, soprattutto di notte, fa sentire un pochino più sicure le persone. Non necessariamente sarà un deterrente reale alla violenza, ma accenderà quel faro, quel fascio di luce, quel faro che evidenzia una situazione e che magari fa venire qualche remora all'aggressore nei confronti di famiglie inermi, disarmate. Stiamo parlando di coloni, forse poi in questo periodo se ne parla moltissimo, anche in televisione, insomma, sui media, anche mainstream, diciamo, di coloni che girano armati fino ai denti con degli M16 come minimo, anche 14enni, 16enni, età così, e che non si fanno alcuno scrupolo a utilizzarli. E, Ecco, questo è quello un po' che facciamo nelle azioni quotidiane, cioè vuol dire che, non lo so, a parte dormire nei villaggi, magari anche accompagnare delle persone al pascolo quando riescono a uscire con le proprie greggi, oppure accompagnare le persone, adesso soprattutto in autunno c'è la raccolta delle olive per tutti gli olivicoltori della Palestina, accompagnare le persone a raccogliere le olive sul loro terreno, cosa che spesso gli viene impedita dai coloni, ma anche dall'esercito israeliano, da, diciamo in generale da tutte le forze di occupazione, è una delle cose che facciamo, accompagnare delle persone da un posto all'altro, semplicemente passare delle intere giornate a fare vedette in cima a una casa o in cima a una collina per controllare che non arrivino dei coloni armati. Ecco, questa è la nostra quotidianità, diciamo. E l'interposizione, ovviamente, l'interposizione è una cosa che non sempre si riesce a fare con i coloni, per esempio, è molto molto pericolosa, potrete immaginare, e forse Adriano poi ci può raccontare esperienze sue, che forse molti conoscerete, immagino, perché interposizione significa mettersi fisicamente in mezzo tra un aggressore e un aggredito. Evidentemente è molto difficile ed è molto rischioso, abbiamo avuto anche dei casi, però è una cosa che ogni tanto proviamo a fare. Non siamo gli unici in questo momento sul campo, per fortuna, ci sono vari gruppi di attivisti e attiviste internazionali. Sì, ogni tanto si riesce a essere da deterrente, in questo periodo specifico ovviamente il livello di violenza è altissimo, purtroppo. In sostanza è una protezione diretta di civili da parte di altri civili, perché noi ovviamente non siamo armati, ma siamo persone normalissime, volontari e volontarie che decidono di trascorrere qualche mese della propria vita in un contesto così. Vabbè, questo è un po' per darvi l'idea. Stiamo parlando di comunità che hanno già scelto molto prima che noi arrivassimo, perché vorrei precisare, sembra ovvio, ma insomma vorrei precisare che noi non portiamo niente, non insegniamo niente, semplicemente supportiamo una resistenza non violenta locale. Hanno, dicevo, hanno già deciso, hanno già scelto in modo comunitario e soprattutto in modo intergenerazionale e collettivo un approccio non violento al conflitto. Cosa vuol dire un approccio non violento al conflitto? Vuol dire che se tu, colono, mi distruggi, mi tagli tutti gli alberi di olivo che ho appena piantato, io il giorno dopo li ripianto. Se tu mi demolisci per la sesta, la settima, l'ottava volta, tu, autorità israeliane, la casa, non c'è problema. Il giorno dopo io, in modo pervicace, la ricostruisco. Magari di notte, magari chiedendo aiuto a qualcun altro, magari con i fondi della cooperazione, perché ricordiamoci che un sacco di quelle strutture che vengono quotidianamente demolite dall'esercito israeliano in area C sono supportate, pagate, costruite grazie ai soldi nostri, cioè i soldi della cooperazione italiana, i soldi della cooperazione spagnola, i soldi delle ONG europee, anche cooperazione internazionale e statale, voglio dire, cioè interi governi che decidono di donare fondi alla Palestina o a comunità locali. E posso chiedere di non fare delle foto a me, scusate? Grazie. Al PowerPoint non c'è problema, però a me no, grazie. Sì, sì, benissimo. Scusate. E che comunque le autorità israeliane decidono di demolire indipendentemente dalle fonti che l'hanno finanziate.
C'è qualcuno che era giurata.
Ecco, questo significa resistere in modo non violento. Nel momento in cui interi villaggi vengono evacuati forzatamente, adesso anche i coloni a volte si arrogano il diritto di evacuare forzatamente dei villaggi sotto la minaccia delle armi, sostanzialmente intere famiglie decidono di spostarsi in area A, che questo è l'obiettivo, insomma, dei coloni, espandersi sempre di più da un punto di vista territoriale. In questo senso le persone cosa fanno? Si uniscono tra villaggi e decidono di fare, per esempio, una presenza giorno-notte in quel villaggio che è stato appena evacuato per garantire la possibilità di tornare soprattutto alle famiglie con i bambini, in modo che il villaggio non sia perso completamente, ma ci sia ancora della gente, delle famiglie che lo abitano. Ecco, questi sono un po' degli esempi di quello che facciamo noi sul campo. Aiutiamo a ripiantare gli ulivi, per esempio, accompagniamo le persone al pascolo, e questo è esattamente quello che facciamo, cioè filmiamo. Queste sono tra l'altro due foto molto vecchie, si vede soprattutto da quanto poco sono armati i soldati, è una foto molto risalente, Quello che facciamo è questo: filmiamo le violazioni dei diritti umani, filmiamo tutto quello che succede con la telecamera. E questa è molto più recente, lo vedete dalle divise e dagli armamenti, ma è comunque esercito, perché adesso poi vi spiego anche questo, perché adesso c'è anche questa figura ibrida dei coloni soldato, cioè dal 7 ottobre in poi il ministro Ben-Gvir, che è uno dei due ministri coloni dell'attuale governo Netanyahu, che come sapete è il governo più a destra della storia di Israele, il ministro Ben-Gvir, che è il ministro della difesa, degli interni della difesa, ha decretato che i coloni possono fungere da una sorta di milizia paramilitare, diciamo, nei territori occupati dai palestinesi, perché gran parte dell'esercito è stato spostato, utilizzato ovviamente per Gaza, per il territorio di Gaza, e l'invasione via terra, e di conseguenza ha dotato tutte queste milizie paramilitari di coloni di ulteriori armi che già avevano, perché per legge loro erano considerati abitanti in zona pericolosa e quindi avevano il diritto di portare più armi del cittadino medio israeliano, che già è molto armato, e quindi li ha dotati di ulteriori armi e soprattutto della legittimazione a utilizzarli praticamente in ogni caso senza alcun tipo di punibilità sostanzialmente, e quindi ci sono anche moltissimi coloni che hanno avuto questa legittimazione, questo diritto in più a indossare anche delle divise militari, e di conseguenza è come se avessero un doppio interesse personale all'evacuazione forzata della popolazione palestinese, perché abitano lì in teoria illegalmente da poco tempo, legittimati dall'attuale governo, e hanno ancora maggiore interesse a far sì che le persone spariscano da quella zona, ovviamente, perché va al loro vantaggio e alla loro possibilità di espandersi ulteriormente sul territorio. Lo school patrol, cosiddetta scorta non violenta degli studenti, era una cosa che abbiamo fatto per 20 anni, fino per 19 anni sostanzialmente, fino al 7 ottobre del 2023. Praticamente ad Attuani, che è il villaggio dove siamo, c'era e c'è tuttora l'unica scuola che va dall'asilo alla maturità, diciamo dall'asilo, dalla scuola materna, scuola dell'infanzia, fino al diploma. E mentre in altri villaggi più piccoli ovviamente ci sono magari solo alcune scuole, non tutte. Il villaggio, nei villaggi di Tuba e di Magar al-Abid, che sono due villaggetti molto molto piccoli, non c'era nessuna scuola e non c'è tuttora nessuna scuola, e per arrivare al villaggio di Attuani, per far sì che i bambini, gli studenti potessero frequentare la scuola, c'era un percorso più o meno di 20 minuti a piedi, per a passo di bambino, diciamo, da fare per arrivare a scuola. I bambini hanno sempre fatto tranquillamente da soli, solo che tra questi villaggi e il villaggio di Attuani c'è un insediamento e anche un avamposto, insomma la stradina passa tenendo da un lato l'insediamento e dall'altro l'avamposto, e questi coloni sono degli estremisti e pericolosissimi, e insomma per molto tempo hanno iniziato a molestare, aggredire fisicamente anche i bambini, stiamo parlando di bambini tra i 6 e i 17, ragazzini tra i 6 e i 17 anni, quindi anche bambini molto piccoli, senza alcuno scrupolo, e di conseguenza alcuni attivisti e attiviste internazionali, tra cui anche quelli di Operazione Colombo, hanno iniziato ad accompagnare questi bambini. Poi è successo che a un certo punto c'è stato un attacco particolare, mi immagino di non dirvi nulla di particolarmente nuovo, soprattutto per chi conosce un po' la storia, ecco, di un vostro concittadino. Insomma, c'è stato un attacco particolarmente pesante a un certo punto, e questo attacco a degli internazionali che sono finiti in ospedale con delle aggressioni, delle ferite molto gravi, ha avuto un eco particolare in Israele, è arrivato fino insomma alla Commissione sui diritti dell'infanzia della Knesset, del Parlamento israeliano, che ha decretato che quei bambini avevano effettivamente diritto ad andare a scuola liberamente, ma invece che, non so, per esempio fermare i coloni, arrestarli, punirli in qualche modo, così, ha deciso che per garantire la sicurezza e l'incolumità fisica a questi bambini, l'unica via era quella di garantire loro una scorta militare israeliana, composta in realtà poi dagli stessi soldati che vanno a fare i raid di notte in casa di queste persone, insomma una scorta militare che li accompagnasse fisicamente sia all'andata che al ritorno da scuola fino a casa. Il problema è che questa scorta insomma, non sempre rispettava le regole di ingaggio, quindi a volte arrivava in ritardo, a volte non si presentava, poi aveva delle regole molto stringenti, i soldati avrebbero dovuto camminare, non stare dentro la macchina, sono una serie di elementi. E quindi Operazione Colomba per 20 anni ha monitorato cosa faceva questa scorta militare, si presentava, non si presentava, quanti, come, cosa. E quando non si presentava sostituiva la scorta accompagnando fisicamente i bambini e le bambine a scuola e facendo anche delle strade meno pericolose, più lunghe, più complicate, insomma una serie di varianti sul tema, diciamo. Poi dal 7 ottobre 2023 questa scorta non esiste più, nella nostra e nella loro, perché è stato dichiarato dall'esercito israeliano non necessaria la scorta militare a questi bambini palestinesi. E quindi questi bambini palestinesi per un anno praticamente non sono andati a scuola, perché evidentemente era troppo pericoloso per loro, ma era anche troppo pericoloso anche uscire di casa i primi mesi dell'autunno del 2023. Dal settembre 2024 si sono divise in diverse altre scuole più piccole, che però stanno tutte in firing zone, in quella zona dichiarata zona di addestramento militare, e quindi sono tutte scuole sotto ordine di demolizione totale. Alcune delle scuole in firing zone sono anche già state demolite, e quindi in realtà questi bambini si trovano in una situazione ancora più precaria di quella precedente. Una cosa molto interessante che nel corso, mi stavo dimenticando di dire, che nel corso degli anni non soltanto gli attivisti internazionali e israeliani hanno continuato a garantire questa scorta e questo monitoraggio, sono nati anche moltissimi altri giovani attivisti palestinesi, e spesso anche i ragazzini più grandi di questo gruppetto di bambini che andava a scuola da 2 anni erano loro stessi a autoproteggersi in qualche modo utilizzando i telefoni e le telecamere e imparando così a fare una sorta di autoprotezione del loro stesso piccolo gruppo di studenti e studentesse che si recava a scuola solo per il fatto di voler andare a scuola. E questa, dai, sono qualche foto che così spiega bene. Vedete quella stradina? Ecco, quella è la stradina pericolosissima tra l'avamposto e l'insediamento. E questo è un altro esempio di monitoraggio, ecco, da parte di volontari, una volontaria di Operazione Colomba, dei bambini e dell'esercito che non si era presentato in tempo quel giorno. E questo è un altro pezzo di una strada più lunga, perché non si era presentata la scorta militare, e quindi i bambini sono stati costretti a fare un giro più lungo. E questo è visto invece dall'altra parte, dal momento della partenza, quello là in fondo su quella specie di collinetta con un boschetto, così, quello lì è l'avamposto, ci sono l'avamposto e la colonia lì, la colonia Maon, l'avamposto di Chalat Maon. E ecco, questo è quello che vi stavo un po' dicendo. Dal 7 ottobre 2023, poi io ho anche qualche filmato da farvi vedere, però visto che ci sono dei bimbi piccoli anche in sala, forse eviterei, ecco. E sono dei filmati un po' violenti, ecco, diciamo così. E dal 7 ottobre 2023 c'è stato un aumento esponenziale della violenza, un aumento esponenziale del numero di attori armati sul campo, perché i coloni ormai sono tutti completamente armati e armati in modo molto pericoloso, e una assoluta targetizzazione dei difensori dei diritti umani, degli attivisti internazionali, che è il motivo per cui, so che sembra un po' paranoica, gli ho chiesto di non farmi foto, perché io non do neanche il cognome, insomma, anche altri, così, proprio per evitare, perché dovendo poi scendere di nuovo nel paese, tanti volontari e volontarie sono stati bloccati all'ingresso, già ci capitava prima, ma adesso è proprio un'azione sistematica, ed è difficilissimo riuscire a entrare se poi si scopre che ci si impegna qui nella denuncia di quello che succede sul campo. Forse avrete letto anche, non so, di qualche attivista internazionale, di qualche difensore dei diritti umani piuttosto noto, poi dopo la Freedom Flotilla poi se ne parla molto anche di questo. È sempre molto complicato, ecco, riuscire a entrare nel paese. E ecco, io ho messo anche questa slide perché a volte le persone non sanno bene, magari chi non segue molto non sanno bene cosa vuol dire avamposto. Cioè, dovete immaginarvi che a un certo punto delle persone che non sono native di quell'area, cioè che vengono da fuori, decidono che il vostro giardino non è più il vostro giardino, ma è casa loro. Voi avete un campo di ulivi, un campo di qualunque cosa, insomma, e delle persone vengono lì e dicono: adesso questo è mio, armati. Esatto, me l'ha dato Dio, sì. E voi non potete reagire per niente, perché se reagite finite in galera subito. E succede questo, le persone iniziano a mettere un enorme bandierone israeliano di dimensioni tipo palazzo, poi piantano una tendina, lo vedete, no? Le foto, quello lì è all'inizio di un avamposto, una tenda, inizia a esserci della gente che sta lì giorno e notte, due roulotte, un caravan, quattro tende, e poi nasce un gruppo di casette, tipo quelle, non so, i container per chi, non so, esce da un terremoto, ne mettono un po' così, pian piano le collegano, inizia ad esserci una presenza costante di un tot di famiglie, due o tre famiglie con bambini, due o tre famiglie, e quello è già un inizio di un insediamento, di un avamposto, diciamo. E poi a un certo punto, come per miracolo, la municipalità gli fa l'allaccio all'acqua, che è poi l'acqua che voi utilizzereste per sfamare, per dar da bere alle piante, ai vostri ovivi, oppure al vostro gregge di pecore, eccetera, eccetera. L'allacciamento alla rete elettrica, e a quel punto viene riconosciuto come insediamento e non è più un avamposto, e quindi a quel punto è legalizzato, e a quel punto diventa territorio di una colonia legale.
E tu non hai più niente.
Cioè, e a te non resta più niente del tuo territorio, e anche c'è una guardia armata, un gruppo di milizie armate che controlla, diciamo, e protegge gli abitanti all'interno dell'insediamento e spara a vista a chiunque si avvicini. Funziona così. E questi sono dei coloni, lo vedete dal livello di armi che hanno, che girano. E alcuni hanno anche la divisa, lo vedete, però hanno la divisa, ma per esempio vanno in giro sull'asino, e l'esercito israeliano vi assicuro che non va in giro su asini. E si riconoscono con questa nuova figura, diciamo, ibrida del colono in soldato, che fungono da milizia armata. Ecco, prima di raccontarvi un po' questo caso qua, io magari vi chiederei il collegamento giù, perché inizia a essere un po' tardi, non vorrei farli aspettare troppo. Ci sono giù 5 volontari di Operazione Colomba e 3 volontari di Mediterranea, che Mediterranea Saving Humans, che da un annetto e qualche mese collabora con noi, abbiamo una presenza congiunta insieme da 2 anni. Non so, mi avevano chiesto qua di fare un collegamento, secondo me è sempre bello sentire le persone che sono sul campo in questo momento. Dunque, dove era più? Qui, forse. Dobbiamo sentirli. Scrivo, sì. Scusate, perché è tutto un po' così casalingo. Sì, se vuoi scrivere. Se no, scrivo tu il tipo. Adesso non so chi parlerà del gruppettino che c'è giù. Ci sono dei volontari molto giovani, degli altri un pochino meno giovani, diciamo, però no. Tutti molto in gamba.
Ce la fai?
Sì, io dovrei, non so, controllo che tu, che non vorrei aver fatto qualche pasticcio.
Loro dovrebbero entrare.
Loro dovrebbero collegarsi, dovrebbero entrare ora nel gruppo. Eccolo.
Buonasera.
Ciao, non so se mi senti. Senti sempre l'eco?
Basso, ma sì, mi sento.
Ok, se volete un po' dire come va in questo momento, chi siete, quanti siete, come va, così. Dove siete, cosa è successo 2 giorni fa? Boh, 2 parole. Grazie.
Intanto piacere, buonasera a tutte e a tutti. Io sono, chiamo Lorenzo. In questo momento siamo in 5 volontarie di Operazione Colomba più 3 volontari di Mediterranea Saving Humans sul campo, e appunto stiamo girando bene. È un periodo piuttosto intenso in cui c'è molto da fare e c'è appunto spesso da coprire diverse aree del Masafferitalta. Per quanto stiamo bene, pensiamo che siamo molto anche, e allo stesso tempo però è un per quanto sia un po' difficile, come avete visto per le notizie, dopo il RAI 2014, nel villaggio dove abitiamo la maggior parte del tempo.
Aspetta, scusa, chiudi il video, perché abbiamo la connessione, avete la connessione che va e viene, magari chiudi il video e tanto...
Ok.
Grazie, certo. Scusa. Vai.
Ok, così può andare meglio?
Sì, un po' meglio.
E voi scusate di chiudere il microfono, perché sento molto...
Oh, si sente malissimo.
Molto ritorno.
Come lo chiudo il microfono? Da qua, forse? No, chiudiamo noi magari. Sì. Proviamo.
Non l'ho chiuso, sì. Ma, aspetta, non ti fa il problema, è che sento l'eco.
Ok.
Ah, perfetto, perfetto, grazie. E appunto stavamo dicendo che qualche giorno fa, come avete sentito, un raid militare ha colpito il villaggio di Abdulwani, che è appunto il villaggio più popolato del Mazafferiata, che è l'area in cui operiamo, ed è appunto il villaggio in cui passiamo anche la maggior parte del tempo, in cui è presente anche la nostra casa. E appunto proprio per questo è stato un raid particolarmente importante, particolarmente appunto rilevante anche per il periodo storico in cui siamo, in cui appunto da quello che abbiamo capito tramite anche l'interpretazione di vari palestinesi con cui ne abbiamo parlato, il raid è stato più voluto dal nuovo militare, dal nuovo comandante militare in carica in questo momento, che ha voluto eseguire un'azione di totale intimidazione della popolazione locale. Non ha avuto effetti concreti, nel senso che non ha avuto nessun'altra conseguenza se non il fatto che la popolazione di questo territorio è stata molto spaventata dal fatto che appunto ci si è resi conto, non per la prima volta ovviamente, non è sicuramente il primo raid militare che avviene nel villaggio, ma comunque ci si è resi conto anche questa volta che decine e decine di camionette dell'esercito possono piombare nella notte, chiudere il cancello metallico che è stato messo all'unica entrata del villaggio circa 2 mesi fa e quindi impedire ogni accesso al villaggio stesso e quindi ogni uscita anche, quindi bloccare completamente tutto, organizzare appunto un raid militare, quindi entrare casa per casa. Sono state in molte di queste abitazioni sono state separate uomini e donne, e che sono state appunto fotografate, sono state fotografate in ogni stanza di queste case, in altre zone della West Bank. Questo è stato fatto anche in passato per avere una mappatura stessa delle case. Non sappiamo se il raid di qualche giorno fa avrà la stessa conseguenza, ma appunto ciò che conta è che decine e decine di soldati sono riusciti a entrare liberamente in case private palestinesi e intimorire la popolazione locale, per cui appunto anche in un villaggio che ultimamente ha vissuto un momento di relativa quiete come Attuani, ora è di nuovo appunto in una situazione particolarmente complessa. Noi appunto quindi anche in questo villaggio la nostra condizione è quindi sempre di precarietà, ovviamente all'interno della sicurezza possibile che cerchiamo di attuare come progetto e che sicuramente ci mette in una situazione di normale sicurezza, ma che appunto anche noi, diciamo del gruppo di 8 volontari che siamo attualmente, diverse persone erano nuove, si sono rese conto immediatamente che nemmeno a casa possiamo ovviamente scampare dall'occupazione che circonda il villaggio, che circonda tutta l'area e che ogni giorno sposta un po' in avanti il livello di aggressività, sposta in avanti i metri che possono prendere, con cui appunto i coloni possono pascolare le loro pecore e rubare a terra palestinese, spostare un po' in là appunto anche il livello di tutto quello che possono fare rimanendo costantemente impuniti, perché ovviamente nessuna delle violazioni dei diritti umani che registriamo e che documentiamo in quest'area ottiene appunto una conseguenza legale per coloni, soldati o ufficiali di polizia.
Grazie mille. Non so se qualcuno ha delle domande. Faccio un applauso. Dai, prova a riaccendere la telecamera.
Non ti vediamo.
Almeno ti vediamo, l'ho detto. È congelato, vabbè. Eccolo. Non so se qualcuno ha qualche domanda per te, se no poi ti lasciamo andare a dormire perché è tardissimo per voi. Sì, ma poi non dormono niente perché facendo sempre le notti in giro. È veramente un periodo impegnativo, poverini. Non so se c'è qualcuno che ha delle domande, se no alla fine comunque c'è spazio per fare delle domande, io sono un po' forte, se qualcuno ha delle domande per loro. Fabrizio dice di salutare Guido.
Guido attualmente è al piano di sotto a chiacchierare,
capito? Alla faccia che stiamo.
Se vuoi riprenderlo all'ordine, riprendilo pure.
Vai. Ah no, era un saluto.
Se vuoi fargli raccontare tu qualcosa che sai che
può fare. No. Ah, c'è una domanda.
È semplicemente un grazie per quello che stanno facendo.
Ok, c'è un ringraziamento per quello che state facendo da una persona.
Grazie. Grazie per ascoltarmi.
Dai, non so, magari vi lasciamo andare. Ciao, grazie mille.
Buonasera.
Grazie anche a te. Ciao.
Ciao.
Buonasera.
Voi avete visto un ragazzo giovanissimo, lui è il più giovane del gruppo in questo momento, ha 21 anni, studia all'università. Poi invece ci sono due ragazzi, lui è di vicino a Forlì, ci sono due ragazzi di Milano, una ragazza di Milano città, un ragazzo della provincia di Milano adesso, poi c'è un, possiamo dire ragazzo anche per Guido, insomma un ragazzo un po' più cresciuto, un signore di Savona. E poi un ragazzo che è appena arrivato da 10 giorni, neanche una settimana, che vive in Liguria, vicino a Imperia. E poi ci sono tre volontari di Mediterranean Saving Humans che danno dei periodi di presenza un po' più breve, si alternano un po' di più, diciamo, e mentre i nostri volontari e le nostre volontarie fanno da 1 a 3 mesi sul campo continuativi. E lui è alla fine del suo terzo mese, quindi è tipo stanchissimo, poverino. E tra qualche giorno tornerà in Italia. E diciamo che è un periodo particolarmente stancante.
Ma posso farti una domanda?
Certo.
Ma da quello che si apprende a livello internazionale, sì, questa situazione dopo quella che si chiama pace, è cambiato qualcosa?
Vabbè, dove siamo noi è un continuo peggioramento da 21 anni fino adesso. Non so come dire, cioè...
Non è cambiato niente.
No, da noi proprio niente. Niente perché, anzi, cioè, diciamo che l'espansione coloniale non si è mai fermata, da quando siamo, anche da prima, però diciamo, da quando siamo lì non si è mai fermata, e anzi è peggiorata negli anni. È peggiorata, ha avuto un momento di grande picco di espansionismo durante il Covid, perché non c'erano internazionali, non c'era nessuno che garantisse una presenza internazionale di quel faro di luce, no? Di cui parlavamo prima. E poi col 7 ottobre è stato, cioè, liberi tutti, nel senso, io cito le parole di un attivista israeliano che è in Italia in questo periodo per fare degli incontri così, e cito le sue parole, lui dice che è stata una finestra di opportunità impensate per i coloni. Innanzitutto hanno due ministri che sono la rappresentanza più violenta delle frange più estremiste dei coloni al governo attualmente, che condizionano comunque, e sono due ministri di peso, il ministro della difesa e degli interni e il ministro delle finanze, quindi cioè, stiamo parlando di... E tengono in scacco tutto, non che prima, cioè ora, nessun, Poi so che adesso tutti dicono che sembra che tutto sia iniziato il 7 di ottobre, ma non è così evidentemente. L'espansione coloniale, l'approccio coloniale dei territori è sempre andato più avanti, sempre di più. Adesso, anche quando si sente parlare di Stato di Palestina, in realtà è un territorio che è completamente privo di continuità territoriale. Cioè è tutto frammentato, volutamente frammentato, perché le strategie per sottrarre territorio, oltre alla creazione delle firing zone, cioè delle zone di addestramento militare, c'è anche tutta la creazione dei checkpoint, dei cancelli, delle chiusure. Lorenzo parlava del cancello di chiusura del villaggio perché da un mesetto e mezzo circa, perfino Tuani ha l'ingresso, cioè un'unica via di accesso, sostanzialmente un gate, un cancello giallo che tendenzialmente è aperto finché non viene chiuso. Cioè, quindi da un momento all'altro i soldati possono chiudere e quella zona viene completamente isolata. Stessa cosa con, cioè voglio dire, la Cisgiordania è un territorio piccolissimo, piccolissimo, però è completamente frammentato tra colonie che dividono tutto il territorio, messe lì apposta per frammentare, inframmezzare tutto il territorio. I cancelli, chiusure, dal 7 di ottobre sono aumentati enormemente le chiusure, i cancelli, i gate. La stessa Betlemme, a volte ha soltanto due, che è una delle zone più tranquille, diciamo, soltanto due punti di accesso alla città, tutto il resto resta chiuso. Hebron al-Khalil, che è la città più grande vicino a dove siamo noi, diciamo, è stato chiuso per mesi, è stato detto che non entrava e non usciva niente e nessuno...
Non è cambiato tutto. Niente, insomma.
Cioè, no, adesso è sempre peggio, anzi, secondo me, cioè, è veramente le opportunità crescono, in realtà, per i coloni.
Ma posso farti un'altra domanda? Il popolo palestinese con Hamas, che rapporto ha?
Io volevo dire che, cioè, io non rappresento,
non sto facendo un discorso
e non so neanche dire il rapporto con Hamas del popolo palestinese, che però, cioè, io non mi sento di parlare a nome di tutti.
Non è un giudizio politico.
Saprei neanche dire, cioè, allora è molto poco popolare dove stiamo noi, perché stiamo parlando di,
ecco, appunto, la gente comune, cosa
di una
ne
comunità
sale,
che ha scelto la resistenza non violenta, se no avrebbe fatto un'altra scelta. Poi io, cioè, non so, credo che nella striscia di Gaza sia molto poco popolare pure lì adesso. Cioè, le persone che conosco nella striscia, che sento settimanalmente, diciamo, con grande angoscia, perché quando poi non li senti ti chiedi davvero se sono ancora vivi, e non l'hanno mai apprezzato né prima né adesso né dopo, ecco. Poi, cioè, io non so dire, nel senso, perché...
Quindi,
posso dire una parola?
Sì, come no.
Noi siamo spaventati dai terroristi e Hamas è un gruppo terroristico, però nel 2001 nella striscia di Gaza assomigliava molto alla Caritas. Collaboravamo con un'organizzazione con la quale abbiamo fatto anche una raccolta fondi recentemente, che per fortuna è andata bene, e loro cercavano di contrastare il potere di questo gruppo terroristico cercando di fare un lavoro sociale, che hanno continuato in questi 20 anni e adesso lo fanno nelle tende. Però il discorso è che la violenza e l'occupazione arma e potenzia i gruppi terroristici. Il paradigma di Israele è che Israele cerca sicurezza, ma la sua politica genera insicurezza, cioè perché genererà sempre di più gente che non trova un'alternativa se non sacrificarsi per ammazzare un altro. È solo la giustizia che potrà dare tranquillità a Israele, e questa cosa la possono decidere loro. Cioè, se loro non decidono di fare giustizia, quindi vuol dire togliere tutte le colonie e rinunciare a quella terra che gliel'abbia data Dio, gliel'abbia data chissà chi, gliel'abbia data Smotrich o Dio, solo in questo modo combatteremo Hamas, solo in questo modo combatteremo l'estremismo. Quello che vediamo in questi giorni è... Sì, anch'io sono contento se viene disarmato Hamas, ma ci sarà un altro gruppo terroristico se tu non fai giustizia. La prova provata è che quando io sono stato nella striscia di Gaza nel 2002, Hamas si sparava e gli altri gruppi si sparavano i razzi sui piedi, al 7 ottobre arrivavano a Tel Aviv. Questo vuol dire che, nonostante Gaza sia stata distrutta nel corso degli anni 5-10 volte, che Gaza sia realmente un ghetto, perché se noi andiamo a vedere la definizione sul dizionario Gaza è questo, perché non si può entrare o uscire, e già nel 2001 l'aeroporto era stato arato dai bulldozer israeliani. Allora, se noi non lavoriamo sulla giustizia, possiamo parlare di terroristi quanto vogliamo. E io dico anche che probabilmente io li ho conosciuti i terroristi del 7 ottobre, perché andavamo in un posto vicino a Khan Yunis, era un quartiere dove l'Unione Europea o altre organizzazioni avevano finanziato la costruzione di condomini per questa gente che viveva lì, del tipo delle case popolari, per capirci. Una parte era stata in parte finita, una parte no, ma sembravano mangiati questi condomini dai tanti colpi che avevano subito. Le colonie all'epoca c'erano lì, e un bambino che giocava a calcio, come poteva essere il campetto qua sotto, chiaramente all'interno non era in sintetico, era stato ammazzato perché giocava a calcio, probabilmente era un pericolo per i coloni. E io ricordo che quando noi arrivavamo lì con degli amici palestinesi per monitorare la situazione, un amico palestinese con una cannetta, quelle tipo elettriche, scudisciava sti bambini, perché sti bambini erano talmente traumatizzati, 2002 sto parlando, talmente traumatizzati dalla violenza che vivevano e continuavano a vivere, dall'ingiustizia che continuavano a vivere, che vedendo noi stranieri eravamo talmente esotici che volevano venire a toccarci, vederci, eccetera, però non avevano la coscienza, la sensazione che potevano farci del male e rischiavano di farci male, quindi questo qua li teneva lontani. Ecco, questo per capire quello che è la forza di Hamas. La forza di Hamas è la disperazione e l'ingiustizia che subiscono da 75 anni.
Diceva Andreotti, figurati.
Scusate.
Lo
diceva Andreotti.
Sì, io arrivo subito, però in generale su Hamas, se mi permetto di darvi un consiglio di lettura, se avete voglia, sì. E il libro più completo in italiano è quello di Paola Caridi, nell'ultima, una giornalista molto nota, Paola Caridi, che ha scritto un libro bellissimo che si chiama Hamas, che racconta, nell'ultima riedizione, racconta tutta la parabola di come nasce questo approccio, diciamo, di partito sociale, ovviamente, che cerca di conquistarsi in questo modo la popolazione, un po' sulla falsa riga di quello che è stato in Grecia Alba Dorata, non so se avete presente, ecco, con ovviamente poi tutta una parte di brigate terroristiche, quello è tutto un altro discorso. Però è un libro veramente molto interessante, che fa capire parecchio di tutta la parabola, come nasce, come si è evoluto nel tempo. Domanda.
Volevo chiedere, l'opinione pubblica israeliana, al di là degli estremisti di colore, di fronte a quello che fate voi, di fronte agli sgomberi nella Cisgiordania, come reagisce? È passiva?
Allora, io vi racconto quello che so, e non sono una rappresentante, che in questo caso è la società.
A me basta la tua percezione.
La mia percezione è questa, anche grazie alla lettura che ricevo dagli attivisti israeliani, che sono pochissimi, diciamo, però qualcuno c'è, molto in gamba, e che operano con noi e con i palestinesi nella zona della Palestina occupata, nelle colline sud di Hebron. Allora, la società israeliana non è una società compatta per niente, come forse emerge, insomma, una società completamente divisa, completamente stratificata, molto classista, ed è completamente militarizzata. Cioè, l'approccio al servizio militare, forse saprete che il servizio militare è obbligatorio per tutti, 3 anni per i maschi, 2 anni per le femmine, ed è un approccio che parte dall'asilo, cioè da sempre, tutti parlano dell'esercito, l'esercito si occupa di università, di sanità, cioè l'esercito è ovunque, e far parte dell'esercito è l'unica cosa che unisce tutti gli israeliani e le israeliane, e che rende in qualche modo tutti complici di quello che succede. E questa cosa è molto difficile da scalfire nella mentalità degli israeliani, e le pochissime, pochissime persone che si oppongono al servizio militare, così a dire Refusnik, vanno in carcere perché è vietato. E in carcere, e sono completamente ostracizzati dalla società. Non possono fare concorsi pubblici, non possono insegnare, non possono, cioè, ostracizzati dalla società, qualunque cosa, e molto spesso anche dalle loro stesse famiglie. Due israeliani, soprattutto uomini, quando si incontrano, la prima cosa che si dicono è dove hai servito, cosa hai fatto, dove eri deployed, cioè dove hai servito nel servizio militare. Quindi è un elemento fortemente identitario. Ed è molto difficile rinunciare a un elemento identitario così forte quando uno ha 18-19 anni e rendersi conto, cioè, e uscire, diciamo, dal sistema anche quando uno ne ha 30-40, perché poi rimangono comunque in, come si dice,
i
riservisti, ecco, esatto, riservisti da tanti anni, cioè è un elemento identitario, forse l'elemento identitario. Dico l'elemento identitario perché, per esempio, ci sono interi quartieri di Tel Aviv in cui si parla solo russo perché la gente che arriva dall'ex Unione Sovietica non... cioè, è proprio molto frammentata la società. E, detto questo, le famose proteste contro la riforma della giustizia di Netanyahu che si sono viste prima del 7 ottobre, Tel Aviv occupato, è tutto molto giusto, tutto molto vero, ma tutte queste proteste riguardavano esclusivamente i diritti degli israeliani. Cioè, siamo tutti d'accordo che fosse un'ingiustizia la riforma, cosiddetta riforma della giustizia dell'allora governo italiano, una schifezza, però anche tutta la cosiddetta sinistra libera di Tel Aviv, o dai, non i coloni, estremisti, così, di tutti questi la percentuale che si occupa anche dell'occupazione dei territori palestinesi è risibile. Ed è ancora più minima la percentuale delle persone che davvero fanno gli attivisti, ma quello posso capirlo, comunque una scelta etica molto forte, no? Chi diciamo, si oppone in qualche modo lo fa da un punto di vista personale, cioè per evitare che i figli commettano cose che non vogliono che vengano commesse dai propri figli. Faccio un esempio, adesso c'è una fortissima emigrazione da Israele, gli israeliani potremmo chiamarli di sinistra, gli israeliani non così guerrafondari, non so come chiamarli, ecco, diciamo così, ma magari è gente che comunque l'ha fatto il servizio militare, solo che ha visto che i figli di quelli che sono finiti a Gaza o sono morti i soldati o sono tornati completamente sbarellati, comprensibilmente, quando... cioè comunque fare delle cose atroci ha degli effetti su di te, anche se ci credi. C'è un livello altissimo di suicidi recentemente, l'esercito di quelli che rientrano, insomma, che è comprensibile perché l'essere umano non è fatto per uccidere degli altri esseri umani, fortunatamente. E di conseguenza tantissime, sentivo insomma una signora che insomma, un'altra attivista di un'altra associazione che diceva che ha due figlie femmine, una è riuscita a evitare il servizio militare, insomma, in qualche modo, e l'altra non c'è ancora arrivata come età, ma sicuramente farà di tutto per evitarlo, per rifiutare così. Che le mamme dei loro compagni di classe maschi, che tendenzialmente sono quelli che prevalentemente vengono mandati a Gaza in questi ultimi anni, insomma, sono andate tutte a vivere all'estero. Chi ha una doppia cittadinanza, e tantissimi italiani ce l'hanno perché non sono nativi di lì, magari del nonno, è andato a vivere all'estero. Cipro completamente piena di israeliani, la Grecia piena di israeliani, l'Italia un buon numero di gente che arriva adesso, però questo è il massimo di dissociazione da quel genere di politica. Capito? Non so se ho risposto alla domanda.
Cioè, chiedo un'altra cosa, ma cioè, in qualche modo, se ho capito bene, la maggior parte degli israeliani accetta l'idea che la Cisgiordania sia liberata più o meno dalla
presenza
palestinesi e colonizzata in qualche modo da
Israele. Per molti non è neanche un... cioè, non... vabbè, cioè nel senso, non so come dire...
naturale.
Non è neanche un tema, cioè non so come dire.
Non se lo pongono il problema.
C'è una generale dimestichezza con le armi, cioè una cosa che colpisce tutti i turisti italiani, banalmente, o i nostri volontari, la prima volta che scendono in progetto è che tu esci dall'aeroporto di Tel Aviv e sali sul treno dall'aeroporto alla città di Gerusalemme, per esempio, come il nostro Malpensa Express, un trenino così. E ti trovi con la gente col mitra tra i piedi, perché la gente va in giro così col mitra, cioè i soldati sono tutti armati così, se no sei tutto pigiato nel tram e cioè stai pigiato invece che tra le valigie, come potrebbe succedere a Milano da noi quando prendi la metro, sei pigiato tra i mitra, tra gli M16, è una cosa inquietantissima per noi che per fortuna non siamo abituati a una familiarità così diffusa con le armi. Cioè è una società completamente militarizzata e oggi ancora più una volta, quindi cioè, è proprio un approccio, io invito tutti quelli che vogliono andare a farsi un giro anche solo a sperimentare questa sensazione di disagio, cioè che almeno per me, ma penso per tutti noi, ecco, è proprio una sensazione di disagio e di pericolo. Cioè io per esempio ogni volta penso adesso qualcuno mi spara anche solo per sbaglio. È proprio una sensazione disagevole, però questa è la realtà della società lì. Non so se ho dato un po' un'idea, ecco. C'era un'altra domanda? L'iPhone. L'esperto locale.
Voi potete spiegare per quale motivo 20 anni fa Hamas imbracciava le armi israeliane? Per quale motivo noi vediamo Hamas e i gruppi terroristici come la Jihad Islamica o le Brigate Zedina Qassam? Per quale motivo hanno le armi israeliane in mano?
Non ho risposta, ma puoi rispondere tu.
Qui vengo a Israele.
Sapete tutti, avete conosciuto un po' la storia che gira verso quindi Hamas, che è stata finanziata da Israele, Hamas è stata creata da Israele. Quello che diceva Fabrizio prima è vero, la sacrosanta verità, poi quando si è in una situazione che sia drammatica, crei dei mostri, e i mostri vengono da te perché non hanno più niente. Dall'altra parte c'è una creazione da parte di Israele di una formazione terroristica fondamentalista islamica che prendesse potere e potesse essere un capo espiatorio per continuare l'occupazione, per continuare l'esproprio di terra. Quindi Israele, quando voi vedete in televisione i terroristi di Hamas che imbracciano non solo la AK-47, che è il fucile, quello russo, ok? Quando li vedete anche con le armi, con l'M16 o con un M6 normale, dovete immaginare che quelle sono armi che vengono da Israele, ok? Perché dove le prendono, chi gliele dà, per quale motivo loro hanno quelle armi? Se voi guardate i soldati israeliani, un'altra cosa è molto interessante, dobbiamo capire queste cose, perché quando la gente dice Hamas è stata finanziata da Israele, ma non è vero, no, non possiamo capire, okay? Quindi dobbiamo andare a guardare un po' i dettagli sono che quando voi vedete i terroristi di Hamas sono esattamente la copia dei soldati israeliani, hanno gli elmetti, hanno i giubbotti antiproiettile, hanno le giberne, hanno tutto esattamente come l'esercito israeliano, come ogni esercito al mondo. Okay? Poi c'è chi vi dice che vengono fornite dall'Iran, che vengono fornite ma le armi israeliane in mano a loro da dove vengono? Questo dovete chiedere. Quindi a questa risposta sappiate che purtroppo è così. Israele ha sempre finanziato Hamas, cioè sempre, non alla luce del sole ovviamente, ma è così.
Non so se
cosa vuol dire, cos'è quel caso lì?
Ma vabbè, questo era un po' un caso di evacuazione forzata di un villaggio che sta in firing zone, si chiama Khaled Ataba, ed è un villaggio ovviamente pastore, insomma, potete vedere queste immagini da maggio a oggi, da maggio di quest'anno a oggi è stato demolito più o meno l'80% delle strutture esistenti, case, moschee, scuola, tutto quanto. E qua potete vedere, vabbè, questo è un ride, la prima foto in alto a sinistra è un ride di Colonia, vede tutte le bandiere sulla TV, sul quad. A destra invece la DCO, l'amministrazione civile israeliana, che demolisce delle case. E c'è una famiglia che ha perso per 7 volte la casa, una famiglia di Khaled Ataba che ha perso per 7 volte la casa.
L'ha ricostruita per
7 volte? Sì, per 7 volte, sì. E a sinistra in basso, sulla sedia, c'è un signore palestinese anziano e quegli altri sono coloni che praticamente banchettano nel suo giardino facendo mangiare agli animali le sue piante di ulivo senza alcun rispetto, come potete vedere, e a destra altri coloni con le loro greggi che si mangiano gli ulivi di un altro signore di Khaled Ataba. È un po' un caso che abbiamo voluto un po' raccontare perché sembra proprio da manuale, cioè come evacuare veramente un villaggio, e praticamente tu hai i coloni che vengono giorno e notte e a un certo punto decidi che non ce la fai più, perché comunque dovete immaginare immaginarvi che sono famiglie con dei bambini che devono un minimo avere una tranquillità, dormire di notte, cioè non ce la fai più a stare sempre sveglio e a subire degli attacchi, delle aggressioni, delle violenze tutti i santi giorni. Ti hanno distrutto casa tua, magari, ti hanno sottratto la terra, tu hai piantato gli alberi, che è quello di cui campi, gli ulivi, e non hai più un momento tranquillo. Quando vedevamo Lorenzo con le occhiaie, è perché noi stiamo facendo, i volontari stanno facendo un sacco di notti fuori, dandosi dei turni, e anche con altri internazionali, perché le aggressioni di notte sono sempre più violente. E poi ci sono gli arresti, perché anche se tu sei l'aggredito, poi comunque arrestano i palestinesi. E questo è evidente, c'è stato un caso, cioè, eclatante, non so se ne avete letto o sentito, il 29 di luglio, nel villaggio di Umm-Al-Khair, un ragazzo di 31 anni, un signore, faceva l'insegnante di inglese, un padre di tre bambini, è stato ucciso perché da un colono armato che stava lavorando sulla sua terra. Si chiama Inon Levi, questa persona, ne hanno scritto Internazionale, Manifesto, Avvenire, cioè sta veramente dappertutto, e tanto il Guardian, tantissimi giornali internazionali. Era un nostro amico storico, era un attivista di quella zona, e semplicemente ha protestato contro questo Inon Levi, che era sul suo bulldozer che stava distruggendo un terreno per costruire una strada. Ha protestato, questo è sceso armato di pistola e ha sparato, l'ha ammazzato subito sul colpo, e non si è fatto neanche un giorno di carcere, ma neanche gli arresti domiciliari. Quel giorno stesso noi come Operazione Colombo non c'eravamo, ma c'era un ragazzo che conosciamo, che conosco anch'io molto bene, di un'altra associazione, e presente sul posto, che ha prestato soccorso subito a questo ragazzo palestinese che si chiamava Odeh Salim, e insieme a una infermiera americana che anche lei era lì come attivista, e purtroppo non c'è stato niente da fare, e è stato arrestato anche lui insieme ai palestinesi e portato subito a Kiryat Arba, che è una questura dentro una colonia, la stessa colonia da cui viene Ben-Gvir, il ministro, e abita lì anche lui, e sono stati tutti arrestati i palestinesi, ovviamente affascettati, con le fascette strette dietro la schiena, faccia a terra, sdraiati per terra, lui ammanettato ma seduto, e il colono si faceva i selfie con i soldati, libero, cioè non ha fatto neanche un giorno, neanche per finta. E poi questo ragazzo è stato espulso insieme all'attivista americano, ovviamente. E questo è quotidiano. L'ultimo attacco a Khaled Ataf è stato il 4 di settembre, sono entrate dentro le case dei coloni di notte, e hanno ferito un sacco di persone che vanno dai 4 mesi, cioè hanno spruzzato lo spray peperoncino su una neonata di 4 mesi, che per miracolo è viva, e un signore di 87 anni che è stato picchiato completamente, lasciato completamente sanguinante alle gambe, ai piedi e alla testa. E ecco, e quindi è ovvio che poi delle persone dicono, vabbè, a un certo punto io non, cioè me ne vado. Il problema è che non c'è un altro posto dove andare. Quello che succede è che le poche città di area A, dico in teoria sotto il controllo dell'autorità palestinese, perché in altre aree di area, zone di area A, in realtà l'esercito entra tranquillamente e fa dei raid anche molto pesanti, e quindi tutti si ammassano, per esempio a Yatta, che è la cittadina più vicina di area A, vivendo in appartamenti, sopravvivendo, perché poi è gente che vivrebbe di agricoltura, di allevamento, e quindi non ha mezzi di sussistenza, campando sulle spalle di qualche altra famiglia, di parenti che gli dà la mano, però c'è, cioè, la situazione è questa, sempre più ghetti, sempre più aree confinate. E niente, poi mi piaceva così, lasciarvi con questa immagine.
Ancora un paio di domande?
Certo, sono un sacco di domande.
2, 3, 4?
Sì?
Ma volevo sapere che figura è il presidente palestinese, o un eventuale, non so se ci sia anche un parlamento. Quindi praticamente sono inesistenti.
Sì. Poi attualmente Abu Mazen mi sono molto criticato, molto poco significativo. Stiamo così.
Dopo quello che è successo in questi ultimi 2 anni, e dopo quello che ci state raccontando voi questa sera, a me viene spontanea una riflessione. Noi negli ultimi 80 anni siamo stati al fianco del popolo israeliano per tutto quello che aveva subito nella Seconda Guerra Mondiale. ma neanche i nazisti sono arrivati a questo punto, nel senso che da noi, abbiamo sperimentato, uccidevano 10 italiani per ogni soldato tedesco che veniva ucciso. Secondo i dati che abbiamo in mano oggi, siamo arrivati a una cinquantina rispetto all'eccidio del 7 ottobre, no? Un israeliano vale 50 palestinesi, che poi i dati li vedremo alla fine, perché ci sono organizzazioni che dicono forse arriveremo a più di 200.000 morti quando sgombreremo le macerie. Quindi io mi chiedo, come fa l'Occidente ancora oggi, ancora in questo momento, a considerare Israele uno Stato democratico? Dopo quello che ci avete raccontato anche voi questa sera.
D'accordo, non lo so come fa.
Quindi,
ci sono tantissimi.
Quindi, noi siamo stati uno Stato democratico perché abbiamo sperimentato il terrorismo, abbiamo avuto 20 anni di terrorismo, abbiamo avuto 3.000 morti. Ma non abbiamo ucciso i parenti, i cugini, gli amici di tutti quelli che stavano intorno a questi terroristi. Secondo me dovreste, visto che l'avete spiegato a noi, chiedere un'interlocuzione al nostro ministro degli esteri, perché sostanzialmente, voglio dire, uno che ti dice che il diritto internazionale vale fino a un certo punto, chiedete un'interlocuzione e raccontategli le cose che ci avete raccontato a noi.
Io adesso dirò delle cose che spero che non sono registri. Perfetto, il ministro degli esteri sa benissimo chi siamo, dove siamo, quindi non siamo particolarmente amati, diciamo, e anche perché di solito quando ci arrestano, e capita periodicamente, chiamiamo il consolato che poi deve tirarci fuori dai pasticci in qualche modo. E noi siamo proprio quelli che la Meloni va in giro dicendo, ecco, si infilano, vanno, ma perché non stanno a casa loro, ma perché non puoi fare volontariato dietro casa invece che andare proprio lì? Siamo quelli lì, capito? Quindi, cioè, io vorrei tanto avere un'interlocuzione con il ministro degli esteri, ma anche con altra gente, ma cioè, non credo ne che avremo mai un ragno dal buco, purtroppo. Cioè, come si fa? Non lo so, ci sono tantissimi interessi economici. Uno su tutti, banalmente, e la tutela delle... la chiamo tutela come la viene definita, cioè io non la chiamerei tutela, però il controllo, diciamo, il controllo delle frontiere esterne dell'Unione Europea avviene grazie a software israeliani. Avrete tutti letto il caso Paragon, con cui venivano intercettati i giornalisti, venivano intercettati gli attivisti, tra l'altro di Mediterraneo, quindi temo che anche noi siamo finiti questo giro a un certo punto, volenti o volenti, anche forse per caso. Cioè, quello è un software israeliano. Leonardo investe tantissimi soldi per acquistare tecnologia militare bellica israeliana e per vendergliene altra. Ed è un discorso molto scomodo, soprattutto da fare in Lombardia, perché tutta la parte della Lombardia settentrionale campa di aziende che fanno armi. La Fiocchi, tutto il circuito Leonardo, nella zona del Varesotto, campa facendo armi. E poi l'interlocuzione del ministro degli esteri io la faccio volentieri, ma vuol dire anche che la gente, è brutto da dire, è molto scomodo, la gente deve decidere che cosa fare della propria vita. Cioè, cosa fare della propria vita vuol dire che, per esempio, non bisogna andare a lavorare alla Fiocchi, bisogna rinunciare a un lavoro ben pagato o, non so, cose del genere, capito? E non è facile. Sono scelte, vuol dire che le università devono rinunciare ad alcuni finanziamenti perché arrivano da Leonardo. Cioè, capito? E gli interessi economici, ma poi dico cose che sappiamo tutti, penso. Gli interessi economici sono vasti, sono tanti, e costano tantissimi milioni di euro. è così. Poi, diciamo, vorrei sembrare irrispettosa, ma la retorica che lega l'Europa alla tutela di Israele è molto forte. Però i palestinesi non hanno mai partecipato alla seconda guerra mondiale, poverini, cioè è così. Questo attivista israeliano di cui vi parlavo prima parla apertamente di supremazia ebraica, di razzismo e di supremazia ebraica, che non vuole che ci siano presenti altre etnie, altre realtà, altre persone nel proprio paese. Questa è la verità, purtroppo. E lui lo dice glielo dico perché lo riporta lui, comunque potete andare a sentirlo nella zona di Como, il Comasco, per fine mese farà degli incontri lì. Lui lo dice tranquillamente, da terza generazione di famiglia sopravvissuta all'Olocausto. E cioè, quindi, nel senso, mi sento di poter riportare le sue parole, consapevole di non sembrare irrispettosa, perché cioè, questa è la verità.
Effettivamente avrei anche delle cose da aggiungere, però non voglio appesantire ancora necessariamente la questione, perché onestamente ne avete già detto tante, che sono già abbastanza pesanti se le persone non le conoscevano abbastanza. Io onestamente sono un paio d'anni che leggo e conoscevo la situazione anche prima, ho degli amici palestinesi, quindi conoscevo storie anche prima di sì. E onestamente c'è da deprimersi da qui fino alla fine dei giorni. E non era questo, la mia domanda onestamente è, cioè io onestamente non sarei in grado di fare quello che fate voi, mi sarei probabilmente fatta ammazzare nella prima settimana. E no, sono seria. Quindi onestamente vi stimo tantissimo per essere in grado di stare lì e supportare pacificamente, perché onestamente io non ce la farei. La domanda è come fate?
Ah, posso dire, posso essere un po' distaccante, tantissima autoironia, perché sennò non si canta. Cioè, diciamo che i palestinesi sono maestri di sarcasmo, di ironia, cioè sono le zone dove loro tipo dicono sempre sono venuti i nostri cugini a demolirci la casa. Cioè, perché sennò non vivi, capito? E a un certo punto un po' di black humor fa bene all'animo, perché sennò... No, sennò davvero non... Cioè, banalmente, al ride dell'altra sera, una delle ragazze è completamente fuori contesto, perché poi ti colgono in preparazione, nel senso, ovviamente tu stai lì a casa, entrano i soldati, identificano tutti. Insomma, comunque non è piacevole, ecco, neanche per un internazionale che sa che, nella peggiore delle ipotesi, ha l'espulsione, non è che... o l'arresto, che però non sarà mai un maltrattamento come quello che subiscono i palestinesi, no? Quindi tu lo sai che... Ok, è un prezzo da pagare, ma dai, una brutta avventura, se vogliamo chiamarla così, al massimo ti menano, sì, non è bello, però, ecco. Completamente stranita, quando le hanno chiesto i documenti, apre la borsa in cui noi teniamo sempre addosso il nostro passaporto, praticamente, questo qua, non trovava il passaporto, ha tirato fuori tutto, tipo il rossetto, le chiavi di Milano, cioè delle cose che non ci c'entravano niente, però con questa cosa completamente fuori contesto, un po' il livello della tensione si è abbassato. E sono, noi campiamo di queste piccole cose, diciamo, perché sennò è veramente una depressione continua, ma gli stessi palestinesi, cioè in qualche modo bisogna trovare la chiave per ridere dell'occupazione. Alla fine, altro esempio, c'è un giovane attivista palestinese molto molto in gamba che vive nel villaggio di Tuba, quello di cui vi dicevo, da cui arrivavano i bambini per andare a scuola a Tuani, e lui ne ha subito di tutte, arresti, carresti, tutto di più, e a febbraio scorso gli hanno bruciato la macchina, che era l'unica macchina del villaggio, e quindi serviva anche per accompagnare, non so, signora incinta all'ospedale, è l'unica macchina del villaggio. E ovviamente è rimasto, a un certo punto si guarda nelle tasche, ne hanno bruciato i coloni, trova le chiavi, cioè è lì è partita una risata generale, capito? Perché in qualche modo devi sopravvivere a questa roba, è talmente brutta, devi trovare una chiave per sopravvivere, cioè se no finita.
Sta venendo tardi,
sì, velocissimamente, niente. Intanto grazie di esistere.
Oddio!
Ma grazie anche perché. Grazie anche perché fate un po' di controinformazione. Io mi sono arrabbiato una notte, vado a letto tardi, perché avevo finito di leggere il report dell'albanese.
Sì, quale? Quello del boicottaggio economico?
Quello sì, l'ultimo. Quello della colonizzazione economica.
Ok, sì, l'ultimo.
E vabbè, niente, ciascuno ha il suo carattere, perché è una cosa indicibile. Ossia che sia fatta passare quel report per una roba che non c'entra niente, quindi una roba estremista, certo. Una roba da antisionisti, una roba incredibile, che era semplicemente, io inviterei tutti a leggerlo, perché niente, è un elenco di nomi di aziende, tra cui per esempio io ho ritrovato la Heidelberg, che la proprietà, sono i proprietari della nostra cementeria, e che pare sia, c'è tanto di documentazione, è la multinazionale estera che sta facendo più soldi nell'area dei territori e coi coloni.
Perché sono quelli che costruiscono.
Sono quelli che costruiscono e che forniscono macchinari, quindi palle, quindi i bulldozer, i trantoi e tutta questa roba qui. E quindi quando una cava lì, gli israeliani la fanno con loro.
Sì.
E lo fanno con loro. E stanno facendo un mucchio di soldi. No?
Certo.
Lì dentro. Ma questa questione della colonizzazione economica e la presenza di queste multinazionali, che ovviamente tutta la stampa italiana, ma tanta anche stampa estera, dice che niente, è pienamente legittimo che questi vadano a fare i soldi lì.
Sì, sì.
Detto questo, diventa molto importante che voi veniate qui tra la nostra gente e in modo diretto facciate un po' di controinformazione. Perché francamente uno degli scandali storici che la storia registrerà sono quei figli, nipoti di ebrei che hanno subito la Shoah, che hanno subito la diaspora, quegli israeliani lì, non gli altri, ma quelli lì, quegli ebrei lì, che adesso fanno il genocidio e vogliono obbligare alla diaspora i palestinesi, cacciandoli. Noi 20 anni fa, io sono stato in Kosovo a fare volontariato, e lì discutevamo di pulizia etnica.
Certo.
Questa non è solo pulizia etnica, qui è proprio che tu arrivi su un territorio di altri che non è tuo, e lo sai che non è tuo, e attraverso gli omicidi, attraverso queste robe, li cacci e te ne appropri.
È un piano coloniale.
È un piano coloniale realizzato con le tecnologie di oggi.
Sì, sì, è così.
Questa cosa deve diventare lampante in giro, se no non ce la facciamo.
Aggiungo una cosa su questo report economico.
Io aggiungerei che oltre a, alle vostre a questi incontri informativi, per noi che siamo qui, ci dovrebbero essere tante altre persone.
Ah, sì, certo.
Che è bene che non vengono, ma si sentissero queste cose, forse cambierebbero.
Una cosa su questo report della Francesca Danese è quello ovviamente che ha fatto più notorietà, perché quando vai a toccare il portafoglio la gente reagisce. Le sanzioni statunitensi a Francesca Danese arrivano proprio da questo, perché c'è dentro Microsoft, HP, una serie di altre realtà che ovviamente fanno dei gran soldoni su questa cosa. Cioè,
la polemica di questi giorni su Leonardo.
Certo, su Leonardo, ma tantissime altre aziende, anche impensabili. Airbnb che ha le case nelle colonie, consente ai coloni di mettere la casa in affitto. Cioè, è vastissimo l'impero economico che cambia questo. Io ricordo che l'apartheid in Sudafrica è finito quando abbiamo iniziato a mettere tutte le sanzioni economiche. Perché il portafoglio, purtroppo, funziona più dei diritti umani. È terribile da dire, ma è così. E quella è l'unica strada che funziona, l'isolamento economico. Poi ovviamente c'è tutta la questione del double standard, che appena la Russia in base all'Ucraina l'abbiamo eliminata da qualunque competizione sportiva, canora, qualunque realtà, sanzionata subito. Addirittura sanzionavano i voli dei turisti. Cioè, va bene, andiamoci giù pesante. Però invece no. Certo. E così. Perché comunque noi come Italia, come Unione Europea, facciamo affari d'oro su questa roba.
Io so che avete una campagna anche, giusto? Magari non so se conoscono. Cioè,
una campagna raccolta fondi?
No,
una campagna di...
di boicottaggio rispetto...
Ah sì, non è nostra, è del BDS. E il BDS è un'associazione che è l'acronimo di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, BDS. Trovate il sito internet dappertutto e danno una lista di prodotti da boicottare, categorie di prodotti da boicottare, perché appunto è l'unica strada che funziona. E ho apprezzato molto che ci fosse la Gabba Cola, per esempio, a cena, ovviamente Coca-Cola è una che intendo boicottare. E poi io aggiungo una cosa, secondo me più che il boicottaggio in grande funziona molto il boicottaggio in piccolo. Faccio un esempio.
Avevo letto una notizia da qualche parte che l'azienda che rifornisce le macchinette di distribuzione automatica, delle bibite, delle merendine, non so, quelle che stanno nelle stazioni, nelle scuole, così, i dipendenti si erano rifiutati di rimetterci la Coca-Cola. Cioè, è una cosa minuscola, ma quelle macchinette sono ovunque.
Se tutti andassimo al supermercato e smettessimo di comprare tutti i prodotti, sai l'impatto che
avrebbe. È quello un impatto gigantesco, è un impatto gigantesco. Carrefour è un'altra delle aziende da boicottare. In Turchia ha chiuso Carrefour in Turchia, non c'è più, perché è stata completamente boicottata. Starbucks, esatto. Cioè, sembrano cose che non hanno un impatto, ma hanno un impatto gigantesco. Il consumo critico ha un impatto gigantesco. Esatto. Reebok ha tolto lo sponsor alla nazionale di calcio israeliana. È tantissimo. Sembrano cose piccole, ma è tantissimo.
Sì, poi hanno un ritorno perché chi boicotta Israele compra Reebok.
È chiaro che non lo fanno per buon cuore, certo. Ma questo è evidente. Però se dobbiamo utilizzare il portafoglio, almeno utilizziamo qualcosa di sensato, certo.
Ecco, questa sera la serata era nata appunto come non possiamo stare in silenzio, cosa possiamo fare, eccetera. Questo è già un inizio, ma no, ma anche quello di boicottare,
certo,
eccetera, eccetera.
Sì, questo è.
Però se vuoi darci ancora qualche consiglio, perché noi davanti a questa cosa, cosa possiamo fare?
Beh, io la butto lì per chi vuole fare la formazione e partire. Così lo dico.
Scusa?
Fare la formazione e partire.
Dove vai?
Tipo il mio, per il don, questo lo dico per il don, il mio sogno,
mando giù il don Ivan.
Don Ivan è un'altra autonomia, lo aspettiamo. Il mio sogno, ce l'ho detto, è capitato recentemente, qualche mese fa, di andare a un incontro con molti rappresentanti del clero, della santa, diciamo, c'era anche Pizzaballa, era una messa. E io originale sono di Brescia e mi è capitato di trovare una serie di frati di Brescia che stavano tutti lì, mi sono permessa, dai, così un po' in confidenza, di proporre il corpo civile non violento di pace delle suore o dei frati travestiti da frati, da suore, cioè io la butto lì, perché no? Voglio dire,
non ce l'ha lui da divisa.
Sarebbe la prima volta che mi messo
la sua. sembrano cose piccole, no? Proposte un po' maschere, ma secondo me più gente c'è di varia appartenenza, poi noi veramente, cioè tra i nostri volontari e le nostre volontarie c'è veramente di tutto, credenti, non credenti, credenti di altre religioni, ed è la ricchezza, perché vuol dire che siamo tutti uniti dal valore dei diritti umani, del rispetto dei diritti umani e dal desiderio di fare qualcosa. Non lo so, partire, provare a fare un periodo sul campo, chiaro non è per tutti, c'è chi può, c'è chi non può, c'è chi non si sente, ci mancherebbe, però è un bagno di realtà interessante.
Grazie, ho fatto.
Cioè, se
proprio volete
partire, allora vogliamo i vostri soldi. Stasera. No, fate le battute, cioè un modo per supportare, anche non solo in generale, un modo per supportare la resistenza non violenta è supportare i gruppi che tutelano le persone sul campo, non lo so. Boicottaggio, io poi altre idee non so, queste mi sembrano già molto.
Di sabato e domenica hai nominato Pizzaballa,
l'altro premio.
Di Cologno. Tutto quello che raccoglieremo nelle messe di sabato e domenica sarà destinato al patriarcato Pizzaballa.
Ha boicottato anche gli americani, ha fatto Papa Leone anziché Pizzaballa, figura di tutto.
No, devo dire che Pizzaballa è molto netto.
Dovrà essere lui.
Ogni tanto arrivano dei video, parla di un bene.
È proprio molto, cioè diciamo che
Gli americani l'hanno impedito,
no? Se non ci sono altre domande, no, c'è una domanda. No.
C'è qualcuno che vuole salutare?
No, non so, poi voi.
Alla fine bisogna smettere di venire qua.
Ma la formazione dove abbiamo lavorato.
Scusami, sta rispondendo.
La formazione si fa a Rimini.
A Rimini?
Dura 4 giorni in presenza, un weekend da giovedì a domenica in presenza e la settimana successiva nei pomeriggi online.
Online. E poi vi danno il mitra e vi mandano.
Allora,
la cosa interessante, abbiamo parlato di armi, armamenti, tutta questa guerra costa tanti soldi. Gli strumenti di guerra, gli strumenti armati anche del nostro esercito costano, costano ospedali, costano un F-35, un Eurofighter costa mi sembra un ospedale, un paio di ospedali. E Operazione Colomba funziona con l'aiuto, cioè col fatto che un volontario si paga il viaggio, si paga, se un volontario di breve si paga il viaggio, si paga il vitto e si paga una parte di assicurazione. Un volontario che dà anche più tempo, magari un anno o due, riusciamo a dargli i soldi se fuma per le sigarette e pagargli l'assicurazione.
C'è un piccolo contributo.
Sì, l'assicurazione sanitaria e poco altro, insomma, il viaggio.
Ma la minima permanenza che può fare un
da 1 a 3 mesi, poi dipende dai posti, nel senso che se uno mi dice voglio andare in Colombia magari
e c'è solo il viaggio almeno 2 mesi. Però abbiamo avuto anche per incentivare e abbiamo avuto anche gente che non riusciva a prendersi più di 3 settimane di ferie perché cioè, non lo diranno, e l'abbiamo preso lo stesso, lo dico.
Ecco, visto che parliamo di, in termini economici, questa sera il ricavato della cena sarà per finanziare i volontari in Palestina, cioè la presenza che ha dei costi.
Grazie.
Quindi grazie innanzitutto. Per farvi un paragone, noi, io sono trentino, poco più a nord, in Alto Adige, a Bolzano, si produce la Blinda Centauro, che è un carro armato fighissimo, 8 ruote motrici, con un cannone che può sparare a 120 km all'ora, va velocissimo. Con una Blinda Centauro si finanziano 20 anni di Operazione Colomba in 6 progetti, in 6 presenze. E vi posso assicurare, se qualcuno ha nominato il Kosovo, io sono stato in Kosovo molti anni, quello che abbiamo fatto noi con molti meno soldi, non l'hanno fatto grandi organizzazioni con molti più soldi. Siamo più efficaci, costiamo anche meno. Quando è che decideremo di investire sulla resistenza non violenta, sull'azione non violenta e non sulle armi? Ecco, questo come conclusione mi sentirei di dare.
Grazie. Dai, ci vediamo al bollito, no?
Sì, sto facendo un piccolo 1.32. Mi sono ricordato dopo che... Beh, io ho registrato 1.29.